torniamo al soggetto di prima. Parlando della persecuzione, volevamo condividere anche alcune notizie di quello che succede nel mondo.
Amen, amen. Allora, cominciamo con un paio di articoli sulla
Ok.
persecuzione.
Sì.
Allora, andiamo alla... Cosa abbiamo? Il giornale? Ce l'hai lì il giornale?
Perseguitati nell'indifferenza, 200 milioni cristiani sono perseguitati.
Sì, altri giornali dicono 250. Cioè, è incredibile come c'è questo diavoletto travestito da Papa che continua sto Vangelo degli immigrati. Hai capito? Sempre immigrati, immigrati, immigrati. Cioè, questo qui è un islamico travestito da cattolico. Cioè, ci sono 200 milioni che stanno perseguitati dagli 199 milioni e saranno senz'altro perseguitati. No, forse... Forse anche la Cina, non scherza mica. Comunque la maggioranza è perseguitata dagli islamici, perché gli islamici sono in 50 paesi, ci sono 50 nazioni islamiche nel mondo. Infatti ho visto delle statistiche, i cristiani sono perseguitati in circa 50 nazioni, quindi aggiungi la Cina, il Vietnam, Corea del Nord, sono circa una cinquantina di più. 50 nazioni sono solamente gli islamici. Però ci sono nazioni come la Tunisia, così il Marocco, la persecuzione non è troppo grossa lì, c'è qualche posto calmo, pochi, la stragrande maggioranza sono posti orribili. Avanti Angela, c'è qualche citazione ancora?
D'ora. Perseguitati
Perseguitati?
nell'indifferenza 200 milioni di cristiani. Cresce la violenza, stragi, stupri e devastazioni. I
Stupri, violentare le donne.
paesi islamici i più feroci, ma l'inferno è la Corea del Nord.
Cioè il comunismo che poi sarà resuscitato dall'anticristo che viene, che sarà peggio di Stalin, Lenin messi insieme. Cioè il diavolo ha creato il comunismo con Karl Marx e lo vuole usare, capito? Lo userà. Adesso sta arrivando l'anticristo e il comunismo sarà resuscitato. Il dragone in Apocalisse 12 e 17. E colore scarlatto, scarlatto e rosso con aggiunta di nero, quindi sarà ancora peggio del rosso del comunismo. Ha detto Gesù, Matteo 24, 22, è un tempo così, non è mai stato prima, mai più verrà. Stanno per arrivare delle persecuzioni che tutte le persecuzioni avvenute prima saranno niente a paragone, niente insomma, non saranno, sarà ancora peggio di quello. Qui c'è un articolo che tu non hai, Washington Post, dice: le autorità cinesi, Chinese Authority demolish well-known evangelical church. E ci sono grandi fotografie, in italiano, autorità cinesi demoliscono, chiese, una molto ben conosciuta. Ho dato una sbirciata all'articolo, non ho fatto tempo a leggerlo, che era tardi. E dice una chiesa che ha 50.000 membri, una chiesa, una mega chiesa, e l'hanno demolita. Quindi se vedi le gru, le ruspe, buttano giù tutto. Quindi persecuzione in Cina. Anche, diciamo, incoraggiati dal fatto che alla politica occidentale non gli interessa assolutamente niente. Cioè, ti immagini cosa succederebbe se Israele demolirebbe una moschea islamica? Va bene. Poi c'è un altro articolo, The Guardian. Ce l'hai? China Church Demolition?
No,
No,
no, no.
allora lo leggo io. E The Guardian inglese dice: China Church Demolition sparks fears of campaign against Christian. Allora, questo giornale inglese, quell'altro era americano, dice: la demolizione delle chiese in Cina sparge paure di una nuova campagna contro i cristiani. Cioè, ultimamente in Cina si erano calmati perché con più li perseguitavano, con più si moltiplicavano, però si vede che non hanno capito il punto. Non hanno capito e continuano ancora con la testa dura, anticristo, piena di marxismo, falce martello. Allora, chi è che c'è The Guardian lì? Qualcuno ce l'ha The Guardian?
No, neanche quello.
I numeri della persecuzione dei cristiani nel mondo fanno venire i brividi. In 50 nazioni i nostri fratelli rimangono nel mirino della loro fede. Ce l'hai Dora?
Sì.
Vai avanti tu.
I martiri cristiani sono 3.066 e 15.540 le chiese, abitazioni e negozi attaccati. Questa è la denuncia del nuovo rapporto 2018 nell'Organizzazione Internazionale Porte Aperte sulla persecuzione religiosa durante lo scorso anno. E non solo, si calcola che 215 milioni di cristiani nel mondo siano sotto minaccia.
Ecco, là erano 200 milioni e qui sono 215 milioni. Angela, can you please divide the 3066 by 366, please? 365. Understand? 3,066 divided 365.
365 by the days.
Chiedendo Angela di dividermi. Mm-hmm. 3,066 cristiani martirizzati, non perseguitati, martirizzati, uccisi nel 2017.
It's 8.4.
Okay, can you write it down so I don't lose it? 8.4.
Okay.
8.4. Allora, la media è 8 cristiani uccisi ogni giorno. Se un omosessuale in America non riceve una torta con i due transessuali che si tengono per mano, tutto Google, sono tutto l'internet, va in giro a googolare Google che non hanno fatto una torta all'omosessuale. Povero disgraziato, ha dovuto sposarsi con un altro uomo, un altro sodomita, senza torta. Come si può sopravvivere? Se un islamico venisse ucciso in Europa perché motivi religiosi, apriti le caterate dell'inferno. Però qui abbiamo 8 cristiani e di più ogni giorno uccisi. Ogni tanto parlano, quando giusto buttano una bomba e ne uccidono 50, allora parlano un pochino. Un giorno, poi basta, poi troppo. Quindi ragazzi, sta arrivando il diavolo, ci siamo?
Sì.
Sta arrivando l'anticristo, il diavolo, e lui c'ha questo potere malefico che tiene sotto controllo questi zombie media zombificati. E i media devono scrivere quello che il diavolo dice, però... Anche il diavolo va lì con le corna, il forcone, va lì attraverso il direttore omosessuale. Ho parlato con un giornalista che diceva: ma perché voi fate sempre fuori di omosessuali? Dice: guarda, noi apparteniamo a un'organizzazione internazionale di giornali, apparteniamo, e il direttore è un omosessuale. Guai chi dice mezza parola contro i gay. Capite che succede? Mm-hmm. Il diavolo non ha fatto che prendere un indemoniato omosessuale, ci sono omosessuali cristiani che stanno cercando di uscire, Dio li benedica, ma prende uno posseduto con spiriti di Sodoma e lo mette a direttore di un'organizzazione e il gioco è fatto. Bene, io pregavo su queste cose e questo si applica anche alla sorella Antonella che ha problemi di persecuzione in casa, sì. Tutti i fratelli e le sorelle che hanno persecuzione in casa da una moglie o un marito indemoniato o perlomeno che li blocca nella loro fede. Mm-hmm. Non deve essere indemoniato per bloccare la tua fede, abbastanza che sia un ateo, però un ateo è sempre mezzo indemoniato perché l'ateismo è una creazione di Satana. Va bene, ci sono atei simpatici, però sempre sono oppressi dal diavolo. Poi quando alla fine si salvano l'oppressione se ne va. Quindi abbiamo tanti fratelli che sono perseguitati in casa da una moglie, un marito, un figlio che dei numeri, un genitore che odia Dio, oppure che è un falso cristiano, oppure sì. Che è religioso solamente la domenica mattina scalda una panca e tu vuoi fare vivere come Gesù nella tua casa e non te lo permette, ti maledice, ti critica, ti asfissia. In quei casi io suggerisco sempre una vacanza. Prendete, fate fagotti, e andate da un'altra parte, andate a visitare la mamma, il papà, la cugina, lo zio, e dice al marito, alla moglie, dice: senti amore mio, vieni, quando vieni è sempre tardi, ti aspetto, qui la Bibbia è pronta. Bibbia è pronta, vado ad evangelizzare, dammi una mano. E dice: ah, tu mi ricatti. No, non ti ricatto niente. Tu rimanere atea, vuoi, sei drogata, sei assuefatta alla televisione, io a me non mi piace, però te lo faccio fare. E te però non è che a me mi fai fare la mia vita per Gesù. Quindi io sono qui in vacanza. Sto lavoro, naturalmente, in vacanza, virgolette. Raggiungimi, amore mio. Ah, non mi vuoi raggiungere, che devo fare? Va bene?
Amen. Grazie, Gesù.
Grazie, Signore. Allora, messaggio, pregato per messaggio, il Signore mi ha dato un messaggio che si chiama Chiesa Underground, Chiesa Vittoriosa. In italiano? chiesa clandestina, chiesa vittoriosa.
Di nascosto.
Va bene? Ok, c'è una bellissima foto di Gesù tratta da un film che insegna ai suoi discepoli sotto un albero. Non c'è sulla radio questa?
No, la foto no.
Comunque, foto di Gesù, magari la metteremo. Bellissimo Gesù da un film, ottima rappresentazione, sotto un albero che insegna ai suoi discepoli. Quanti sono? 2, 4, 6, 8, 10, 11, sono 12. Sono proprio i suoi discepoli.
13.
Allora?
13. 13.
Sono 13.
E c'è la Maria in mezzo, la donna, si vede.
Ah, c'è la Maria, sono 13 con la Maria Maddalena. Sì, perché la Maria, la madre di Gesù, non lo seguiva, contrariamente a certi film, in realtà non è quello. Dopo la Pentecoste lei si è unita. Allora, posso cominciare col messaggio? Ho gli appunti qua, li leggo?
Sì, vai,
Vai, vado con gli appunti, è un messaggio molto importante. La Chiesa clandestina è la Chiesa vittoriosa. Se volete essere vittoriosi nel tempo della fine, dovete imparare a diventare clandestini. Perché? Perché viene l'Anticristo. E queste chiese ufficiali andranno nell'immondizia, le chiese, l'edificio. E i credenti e i credenti saranno perseguitati. Dove lo dice? Matteo 24, 3 a 14, no, anzi fino al 22. Matteo 24, fino al verso 22, persecuzioni. Apocalisse 13, 7, Apocalisse 12, 17, persecuzioni.
E anche il libro di Daniele è pieno. Una volta dopo l'altra volta dice, la Chiesa sarà sotto la distruzione dell'Anticristo.
Sì, Daniele 12, 7 dice, quando la Chiesa, quando i Santi, che è il Nuovo Testamento è Chiesa, i Santi saranno interamente distrutti, verrà la fine, allora viene la fine, viene Gesù. Mm-hmm. Gesù aspetterà che la Chiesa è completamente distrutta. Il Signore non ha salvato Israele finché Babilonia non ha finito di distruggerla. Anzi, 70 anni per meditarci sopra, 70 anni di prigionia in Babilonia per meditare sopra tutta la disubbidienza. Stamattina stavo mentre passeggiavo sotto gli alberi, stavo ascoltando l'audio di Geremia, il suo messaggio di Geremia capitolo 25, e sono botte da orbi. Dice, voi Israele mi avete abbandonato, mi avete dimenticato, vi siete dati agli idoli e io vi distruggerò. È terribile. E poi giudicherò le nazioni. Avrebbe usato Babilonia per punire Israele, poi per punire tutte le nazioni circostanze, dall'Egitto, la Giordania, Ammon e Moab, eccetera. E tutte, il Libano, tutte. E poi, alla fine, poi avrebbe giudicato anche Babilonia. E lui giudica tutti, infatti così è stato. Babilonia è distrutta dalla Medio-Persia. Alleluia. Allora, per superare quello che viene, quello che sta per arrivare, fratellini, dobbiamo essere una chiesa clandestina. Perché? Perché la chiesa che ha vinto, la chiesa vittoriosa che ha vinto il mondo, era una chiesa clandestina. Inglese underground, che vuol dire sotterranea.
Sì.
Giovanni 20, 19, ce l'hai qualcuno lì?
Sì. La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse, pace a voi. Giovanni 20, 19.
Allora, dove erano? Erano lì in una chiesa registrata come pentecostali, pentacattolici e pentegeovisti?
No.
Registrato con la benedizione di Matteo Renzi?
No.
Ho visto che c'è una televisione cristiana in Italia. Sai, ho cliccato, ho visto, non ho ancora ascoltato nessuna predica, però giudicare, siamo così tradizionalisti. E c'è, sai chi c'era a visitare gli studi della televisione cristiana?
Chi?
Matteo Renzi.
Ah sì?
Immagino, quelli sono a braccetto con la chiesa cristiana, cioè, sì, senz'altro sono cristiani, ma caro, è come dire Erode e Ponzio Pilato vanno a visitare i farisei, capito? È triste, perché queste chiese cristiane sono piene di pecorelle, ignoranti, che non conoscono le profezie, che viene l'Anticristo, i loro pastori addormentati non gli dicono niente. Vabbè, diranno che frate Giuseppe è uno stravolto, lunatico, non capisce niente, ma almeno le profezie le volete capire, per cortesia?
Amen.
Io sono disposto ad essere uno stravolto, però che loro capissero la profezia e si preparassero per il tempo della fine, che le pecorelle saranno distrutte.
Amen, al nome di Gesù.
Allora, il primo punto che voglio coprire è questo: la prima chiesa che ha vinto il mondo operava di solito in che modo? Clandestinamente e in segreto per tutti i primi 3 secoli, e questo fu uno dei principali motivi per cui poté vincere il mondo pagano. Infatti ho messo sulla radio la foto delle catacombe.
Sì.
Ecco, ieri sera a 2 del mattino ho preparato quella, mezzo addormentato.
Sì, l'ho trovato alle 6 di mattina quando sono venuta qui con una nota pubblica questo.
Capito l'orario, io vado a letto alle 3 e lei si sveglia alle 6. Abbiamo 3 ore di sbalzo qui. L'hai trovata, l'hai messa sopra?
Sì,
hai fatto,
sì, sì.
Mi sembra che c'è, grazie signore. È interessante, ho trovato, sì, anche le catacombe ebraiche.
Sì, ho visto.
Capito, quindi i cristiani erano perseguitati dai romani, e gli ebrei da chi? E anche sempre dai romani.
Sì.
Sempre dai romani. Non credo che l'hanno costruito durante le persecuzioni cattoliche, ci sono state anche quelle, magari, non lo so, credo che erano le persecuzioni romane contro gli ebrei. Allora, il motivo principale che i cristiani hanno vinto l'impero romano è stato perché operavano clandestinamente. Perché i Viet Cong hanno vinto la strapotenza americana in Vietnam? Perché operavano?
Segreto.
In catacombe.
In catacombe, sì.
Tunnel. Mm. I americani si attaccavano al tram. Dovevano fare bombardamenti a tappeto, bombardare al napalm, che sono bombe, c'è gelatina di benzina dentro queste bombe, quando esplode si propaga come una fiumana e brucia tutto. Tutto, donne, vecchie, bambini, villaggi bruciati completamente, perché dicevano, ma dove vengono questi Vietcong? Dove si nascondono? E bombardavano centinaia di villaggi, uccidendo tutti, incenerendo tutti, però nessuno ne parla perché tanto l'America ha vinto la guerra, va bene? E invece i Vietcong avevano fatto tunnel, erano sottoterra. I Vietcong hanno vinto l'America con il sistema delle catacombe, hanno imparato dai cristiani, il sistema dei commandos. Nel IV secolo vediamo che la Chiesa viene riconosciuta legalmente da un imperatore che si chiamava
Costantino.
313 Costantino legalizza il cristianesimo. Sua madre Beatrice, convertita da una serva che aveva cristiana, la converte. Convertita la madre Beatrice, lei converte il figlio. Costantino, l'imperatore, fu convertito da sua madre che fu convertita da una serva. Ricordi quando Paolo diceva a Roma, io sto evangelizzando la casa di Cesare?
Gloria a Dio.
Allora, nel IV secolo cosa fa Costantino ora convertito cristiano? Nel 313 legalizza la chiesa cristiana, e questo fu un disastro, che poi obbligarono tutti a diventare cristiani e il cristianesimo crollò nella stragrande maggioranza. Quindi non era più necessario morire, essere come martiri per la fede. La Chiesa da quel punto lì in poi, da 313 in avanti, gradualmente cade nella tentazione della fede predicata ma non vissuta. I vantaggi dell'agiatezza ed essere accettato come cristiano nel mondo. Quindi se loro si fanno riconoscere, come fanno oggi gli evangelici, cattolici, geovisti, mormonisti e tutti, se si fanno riconoscere dal mondo, non c'è persecuzione. Noi invece siamo perseguitati, sì, in una maniera o l'altra, perché non siamo riconosciuti e non ce ne frega assolutamente niente, e neanche se ci pagano il peso d'oro non vogliamo essere riconosciuti dai governi atei.
Amen.
Va bene? Allora cosa succede? La Chiesa esce dalla clandestinità, comincia ad operare apertamente secondo le leggi di Dio?
No,
del mondo. Quindi comincia a accettare i favori del mondo, anzi ricercarli, esenzione tasse, eccetera. Più o meno come avviene oggi nelle chiese tradizionali, le quali chiese richiedono agli stati pagani e atei, chiedono benefici finanziari, come dicevo, esenzione tasse e altri vantaggi. Papa va in giro sui mobili della Digos, hanno attaccato dei manifesti per criticare il Papa, la Digos è andata a investigarli. Chi ha attaccato dei manifesti contro il Papa?
Chi è la Digos?
Allora, la Digos sarebbe la polizia segreta, quella antiterrorismo, capisce, la crema della polizia. La Digos non c'è niente di più. Va bene, per investigare chi ha messo un manifesto contro il Papa. Ti immagini questo qui, che razza di pelandrone fariseo del Sinedrio, che deve essere questo tipo qua? Allora, in cambio di questi apparenti vantaggi che la prima chiesa cristiana ha cominciato a farsi sedurre e corrompere da Satana, cosa fa? Il diavolo comincia lentamente a corrompere i fondamenti evangelici della chiesa e del cristianesimo. Sto dando un piccolo panorama della storia cristiana, ci sono dei fratelli che non la conoscono, va bene? Allora, vediamo oggi che in cambio dei privilegi mondani, laddove il cristianesimo è tradizionale, in inglese mainstream, in italiano trovate la traduzione migliore, non so, il mainstream vuol dire tradizionale, il cristianesimo di massa, come?
Popolare,
il cristianesimo popolare, il cristianesimo formale, legalista, va bene? In cambio dei privilegi mondani, questo cosiddetto cristianesimo, che cristianesimo quasi non è, a parte le pecorelle che sono sincere, questo cristianesimo deve forse onorare i governi atei, i governi omosessuali, i governi lesbiani, i governi sodomitici, dai quali governi questo cristianesimo desidera essere riconosciuto, e sempre più dipende da questi, seguendo la cultura del mondo, le sue leggi atee, che non la parola di Cristo. La parola di Cristo costa cara, anche la vita prima o poi.
Sì.
Uno dei tanti esempi, guarda, ecco qui un esempio. Le perversioni omosessuali del mondo ora entrano nelle chiese come una fiumana. Apocalisse 12, il diavolo manda la fiumana per distruggere la donna, Apocalisse 12, va bene, ma la donna scappa nel deserto. Infatti noi siamo già scappati nel deserto, siamo già nel deserto qua, fratelli che ancora non hanno fatto, fatelo, perché adesso la ciliegina sulla torta sarà crollo finanziario mondiale, che, lo ripeto, può arrivare domani o fra un anno. Credevo che doveva arrivare già nel 2016, non è arrivata, deve arrivare, va bene, crollo finanziario, non avrete neanche soldi per comprare il biglietto dell'aereo, lascia perdere tutto il resto, va bene, e dopo viene l'anticristo. Allora, guarda qua, c'è un articolo lì
da
Truth Charity Forum.
Truth and Charity Forum.
C'è un articolo, read.
Denmark forces churches to conduct homosexual weddings.
Hai capito? Cioè, in Danimarca stanno obbligando le chiese a performare,
a celebrare.
I matrimoni omosessuali. C'è qualche prete che dice no, questo non è scritturale, e loro li obbligano, perché? Perché gli danno soldi, sì, riconoscimento, eccetera. Gli dice, se voi non celebrate, non sposate gli omosessuali, sodomiti, ti immagini Abramo sposare due sodomiti, che Abramo gli dice al re di Sodoma, che il re di Sodoma gli offrire tutte le ricchezze di Sodoma, tutte gliele ha offerte, prendile Abramo, va bene? E cos'è Genesi? Mi pare Genesi 14, mi pare lì. E Abramo dice, non prenderò da te neanche un laccio di scarpe, che tu non vada in giro a dire che il re di Sodoma ha arricchito Abramo. E gli ha buttato i soldi in faccia, i suoi 30 denari d'argento. Tutte le ricchezze, tutta Sodoma gli regalava ad Abramo, perché lui aveva vinto la battaglia lì, aveva liberato Sodoma. Allora queste chiese, per avere riconoscimento di questi governi sodomitici, lesbianitici, transessualitici e tutte le itici che tu vuoi, per avere riconoscimento, che prendono lo stipendio dallo Stato questi, devono sposare questi indemoniati.
E così si mettono contro Dio stesso.
Sono assolutamente
contro
Dio.
Però non si
Dio.
Rendono conto, ma dice in Giacomo 4:4, amicizia con il mondo e inimicizia con Dio.
Giacomo 4:4. Queste chiese non si possono più chiamare chiese, sono delle latrine, va bene? Sono dei cessi puzzolenti, non sono più le porte del paradiso, sono le porte dell'inferno. E mi dispiace per le povere disgraziate, cieche, orbe, mute, ignoranti di Bibbia, pecorelle che sono lì imprigionate, chiese danesi, chiese italiane. Mi dispiace per le pecorelle imprigionate da questi leader che sono lì a mangiare il cibo del diavolo, i soldi dello Stato ateo. Quando hanno crocifisso Gesù e fu fatto da farisei, pagati o sostenuti o protetti da Ponzio Pilato. Va bene? Quindi è ormai tanto tempo che le chiese hanno iniziato ad accettare la bugia dell'evoluzione di Darwin, chiesa cattolica in cima, seguita da tante chiese protestanti. Cioè, mica loro vogliono fare lo sbaglio come hanno fatto con Galileo, no, perché le chiese hanno sbagliato con Galileo, e i galileani e gli atei mica glielo fanno dimenticare, perché sono secoli che gli girano il coltello nella piaga. perché gli scienziati dicono, la comunità scientifica nel mondo gli dico, voi avete in disaccordo con Galileo. E vabbè, la Chiesa ha fatto uno sbaglio. E gli scienziati quanti sbagli hanno fatto? Gli scienziati dei tempi di Galileo. Sì. Uh-huh. Gli scienziati del tempo di Galileo erano tutto un branco di ignoranti, credevano che la Terra era piatta, gli scienziati. Quindi per cortesia, scienziati atei, state zitti per cortesia, che voi credevate che la Terra era piatta. La Chiesa ha fatto uno sbaglio, sicuramente ha fatto uno sbaglio. E gli scienziati quanti, e la comunità scientifica quanti sbagli hanno fatto? Milioni! Ancora oggi mi dicono che la potenza, l'energia nucleare è una cosa buona per il mondo. Ciechi! Gli scienziati che hanno inventato tutti i veleni delle multinazionali, i cibi OGM, le armi chimiche, chi le ha fatte? La Chiesa? Voi. Io sono contro tutta la scienza che è atea. È tutta scienza del diavolo, falsamente chiamata scienza, dice il Signore. Io sono contro la scienza atea. Perché la vera scienza dimostra che l'evoluzione è falsa. Posso andare avanti per cortesia?
Sì, vai avanti.
Ok, non te la abbiare troppo.
Va bene, vai avanti.
Allora, facciamo un salto al IV secolo. Al IV secolo in poi la Chiesa comincia a progredire politicamente. Una specie, il cristianesimo diventa come una specie di Islam. Cos'è l'Islam? È religione mischiata a politica, non si capisce più niente. Sì. L'Islam cos'è? È una grande politica, cosiddetta tagliateste, che ci hanno messo un po' di borotalco religioso in cima. Questo è l'Islam. La Chiesa cattolica ha fatto lo stesso quel tempo, che non so se era già cattolica quel tempo lì, era la Chiesa che si avviava alla morte, va bene? Quindi il IV secolo comincia a progredire politicamente, finanziariamente, ma il costo di questa crescita e progresso fu la perdita dell'unzione e della potenza dello Spirito Santo che l'avevano resa vittoriosa durante i primi 3 secoli.
È vero, proprio come abbiamo detto in Giacomo 4:4, che amicizia con il mondo e inimicizia con Dio, e questa è la cosa che le chiese non si sono reso conto quando hanno accettato di essere sostenute dallo Stato, di applicare le regole del Stato, si sono avvicinati troppo al mondo e si sono messi contro Dio, purtroppo.
Il versetto che tu hai citato prima è 1 Timoteo 6:20, la scienza falsamente chiamata.
Il microfono, Giuseppe.
Grazie. Mi serve una bibliografa.
È il programma Isolde.
Tu mi ricordi lo Spirito Santo, sempre pronto a dare una mano al povero predicatore che non si ricorda certi riferimenti.
1 Timoteo 6:20.
Ripeti.
1 Timoteo 6:20. O Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza.
Non tutta la scienza è vera. Per esempio l'uomo viene dalla scimmia, questa qui, solo un pazzo può dire che questa è scienza. L'unica cosa giusta che c'ha la teoria dell'evoluzione è solo una, qual è?
Che teoria.
Che teoria. Infatti falsa teoria. La contrabbandano come scienza, come un dato di fatto. Io ho litigato con un mio cugino, ero in Italia, un tipo universitario, e gli ho detto guarda che rivoluzione non ci siamo, chi sei tu per dire, sai, io predicatore sfasato, fanatico, adesso mi guardava dall'alto in basso, cioè qui 20° piano mica. E dico, beh, l'evoluzione è una teoria, non è una scienza. Come? Logica è una scienza. Ah sì? Ma scusi, gli ho detto, la scienza, la vera scienza è dimostrabile, la gravità, guarda, butto un mattone in aria, metti sotto la testa, vedrai che è vera la gravità. E lui cominciava a perdere il sorrisino, ha detto, no, ma cosa c'entra la gravità? Gli ha detto, la vera scienza, gli ha detto, la puoi dimostrare, io in qualunque momento ti dimostro che 2 più 2 fa 4, che la zuppa la fai bollire e si mangia, ti dimostro che ti fai fai della carne arrostita, è buona, se non è arrostita è meno buona. Dice, ma cosa c'entra? Beh, dimostrami l'evoluzione. Ma cosa c'entra? Vado a casa, vado a prendere, no, non prendere nessun libro, che me ne faccio del libro, dimostrami che questa è teoria. Infatti è teoria, insomma, a questo punto stavamo litigando, questo ha perso. Praticamente stavo dicendo che lui ha sprecato mezza vita a studiare queste cretinate, ha detto, questa qui ti prendono in giro, tua madre non è una scimpanzé, tuo padre non è un babuino, capisci? Io li conosco, i tuoi genitori sono gente per bene. Non fatti convincere che tuo padre è un gorilla. Guardate allo specchio, tu assomigli a un gorilla. Cosa c'entra milioni di anni? Ma quale milioni di anni? Lo sai perché quando trovano, quando parlano di cretinaggini, la chiamano preistoria? Cioè, oltre 6.000 anni la chiamano preistoria, 6.000-7.000 anni. Mm-hmm. Perché? Perché non hanno prove scientifiche. Mm-hmm. Prima della storia c'erano i dinosauri, c'erano le sciocchezze, c'era la mezza scimmia, mezzo uomo. Perché si dice preistoria? Perché non c'è, non è storia, prima della storia, cioè cretinate prima della storia. La storia è quella dimostrabile. A Roma, qui c'è una statua di Giulio Cesare, dimostrato che è esistito, libri, ma che l'uomo che era mezza giraffa, mezza giraffa, mezzo ippopotamo, dimostramelo. Insomma, litigato, da loro non ci parliamo più praticamente. Io sono specializzato a perdere.
Cosa hai perso?
Io sono la pecora, non era nerissima.
Cosa hai perso?
Cosa ho perso? Ho perso questo mio parente.
Ah sì?
L'ho perso. Ed lui pensa che sono pazzo perché non. Dice, tu hai ragione tu e tutti gli scienziati nel torto. Ho detto, sì, esattamente. Io e Dio siamo una maggioranza. Ma tu, anch'io sono cattolico. Ha detto, guarda, io sono più che cattolico cristiano e non sono d'accordo con te. Insomma. Alla fine mi ha tolto la parola e il saluto e tutto. Vabbè, un pezzo che non lo vede sarà, non so, sarà 25 anni.
Ah, un pezzo, sì.
Ai ai ai.
Torniamo alla persecuzione. Voglio leggerti una bella storia, ma è in inglese.
Fratelli, chiedo ai fratelli che mandano qualche messaggio, mi dico se sono d'accordo o in disaccordo, è disaccordissimo. Se c'è qualcuno che crede che suo padre è una scimpanzé, mi scriva. Allora, vai.
Allora, è una piccola storia, una storia vera sulla persecuzione, e credo illustra molto bene quello che hai detto prima sulle chiese, che all'inizio la prima chiesa era clandestina e ha avuto tanti frutti, ha raggiunto tutto il mondo per Gesù, mentre le chiese di oggi, che non lavorano secondo quello che la prima chiesa ci ha insegnato, secondo il Vangelo, si compiacciono solo ad essere accettate dallo Stato. E questa storia dice: la seguente preghiera è stata detta da un etiope a Sodu in Etiopia. Lui ha detto, mi aiuti a tradurlo? Non ti alzare, stai lì al computer. No, non puoi
mentre
camminare.
Mentre tu leggevi la storia, veramente stavo andando a fare un giretto.
No, che devo giretto?
Devo fare qualcosa, devo fare delle cose.
Ma quale giretto?
Io sto qua 3 ore, io mica sono come te.
Dio mio.
Allora, ce la fate voi finché torno?
Guarda,
devo
quando
andare
torni
a visitare un'altra stanza.
Quando torni tu chiedi ai fratelli se hanno capito qualcosa.
Senti, la stanza
qualcosa
del bagno, permetti, insomma, deve essere specifico o grafico? Com'è che deve essere?
Devi essere specifico, perché al bagno dobbiamo lasciarti andare, però in altre stanze no.
E ci mancherebbe
devi
altro.
Devi stare qui, devi stare qui.
Devo chiedere ai fratelli che ti mandano.
A questo punto no.
Fratello, scrivete ad Angela,
no,
spiegategli.
No, non scrivete.
Che io sono una persona normale.
No, già lo so cosa scriverete, non scrivete niente.
Allora, Dora, ti autorizzo a tradurre.
Dora, tra me e te. Cominciamo da capo. Una piccola storia vera. La seguente preghiera è stata detta da un etiope a Sodu, Etiopia. Dio onnipotente, dal profondo del mio cuore ti chiedo per favore di mandarci dei guai, mandaci problemi. Quando il nostro re è stato esiliato, eravamo in tanti guai, in tanti problemi con i governatori italiani. Noi cristiani dovevamo incontrarci in segreto, eravamo in pericolo costante per le nostre vite. Ed era un tempo che abbiamo lavorato in tanta armonia con i nostri fratelli cristiani. Quante notte tornavo a casa così stanco dopo i viaggi del giorno per predicare e insegnare ad altri. E quante notte, chiudendo la porta della mia casa, volevo andare a letto, però sempre c'era questo bussare persistente alla porta. Oh Signore, come volevo dormire. Però queste persone che venivano non volevano essere battezzate durante il giorno e perseguitate e messe in prigione e picchiate. Però dicevano che vogliono ricevere il battesimo adesso perché hanno visto la gioia dei credenti cristiani e volevano anche loro diventare cristiani. E ogni notte erano sempre più persone che venivano. Leggevamo la tua parola, ne parlavamo e pregavamo durante tutta la notte. Abbiamo condiviso la gioia nel Signore e abbiamo lavorato fianco a fianco con solo un desiderio di predicare e insegnare il Vangelo. Però, Signore, dopo il nostro re è tornato dall'esilio. I governatori stranieri sono stati obbligati a andare via dal nostro paese. Adesso, Signore, abbiamo pace nel nostro paese. Adesso possiamo battezzare durante il giorno. Non siamo più picchiati. Possiamo incontrarci e sì, pregare. E abbiamo cominciato anche ad essere indifferenti nel nostro zelo per te. Ed è entrata la gelosia e non c'è più armonia tra i fratelli cristiani. Ogni piccola problema ci vuole un grande incontro per risolverla. Siamo diventati egoisti nelle nostre ambizioni. Oh Signore, mandaci più problemi, ti prego, così che possiamo dimenticare noi stessi ed essere dipendenti di te. Così che non abbiamo più tempo ad essere egoisti e gelosi con i nostri fratelli cristiani. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Gloria, gloria. Sono qua, sono tornato.
Amen. Grazie Gesù.
Allora, una bella storia. Una bella storia, grazie Signore. Benissimo. Adesso io, prima volta che ascolto che gli italiani perseguitavano i cristiani, dove erano?
Etiopia.
In Etiopia, prima volta che lo sento, non so se è vero, o magari
so.
Questo si è confuso con gli islamici.
Non lo so.
Comunque, magari i cristiani italiani erano cattolici, questi erano evangelici. Comunque, sicuramente sono stati perseguitati. Gloria al Signore. Andiamo avanti con il messaggio qui.
Ma
grazie
no.
Signore, questa
che storia profonda.
Comunque il punto della storia è che con le persecuzioni
che i problemi ci
mettono in ginocchio,
ci mantengono vicini al Signore, amando il Signore, attivi nel suo servizio invece di essere indifferenti perché tutto va bene.
Alleluia, 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 gloria a te Signore. Il messaggio continua sull'attività del cristianesimo nel mondo. Praticamente non esiste un vero cristiano, un cristiano non può essere vero, cioè può essere vero ma è fuori binario, però un cristiano vero e attivo che porta frutti per il Signore non può non essere perseguitato, che secondo Timoteo 3,12 dice se vivi in Cristo sarai perseguitato, Giovanni 15, 18 al 20, se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi. Se non ci perseguitano vuol dire che siamo cristiani o addormentati o fuori binario o stiamo rinnegando il Signore o siamo Laodicea o stiamo disobbedendo, qualcosa non va, perché se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi, Giovanni 15, 18 e 19. Allora la domanda è, perché alcuni di noi sono perseguitati, alcuni direttamente in casa, c'è un marito geovista, c'è una moglie che dà i numeri, qualcuno posseduto in casa che non ti fa leggere la Bibbia. Sa sorella cosa dice? Non posso leggere la Bibbia,
sì,
dice.
Sì.
Perché lei adesso non c'è più la Bibbia dei Geova, che se la sono aggiustata a loro immagine e somiglianza. Leggerà, suppongo, la migliore Bibbia che c'è in italiano, che è la Diodati, suppongo. E quindi è triste se in una casa dove non ti fanno leggere la Bibbia. Io a questo punto suggerirei a sua sorella andare in vacanza. Va bene, deve andare in vacanza e concentrarsi sulle pecorelle a casa sua o a casa delle pecorelle.
Antonella la vacanza la vuole fare qui in questa zona, quindi sta pensando di venire
e l'aiuteremo in tutto quello che potremo nello spirito, consiglio aiutarla, grazie Signore. Allora la domanda che sorge è: come fece Gesù quando lui era perseguitato? Matteo capitolo 4, leggiamo 12 e 17.
Matteo 4, 12, 17. Gesù, udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea. 17. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino.
Grazie Signore. Allora, non so se hai capito il punto qui. Gesù ode che Giovanni è messo in prigione, che poi gli tagliarono la testa,
sì,
no?
Sì, sì. Cioè hanno arrestato Giovanni e Gesù si ritirò in Galilea.
Gesù scappa. Mm-hmm. Non sta lì a dire, mio Dio mi proteggerà, Dio è onnipotente. Come fanno questi religiosi addormentati che dicono, stiamo qui, viviamo in tribolazione, coraggiosi noi, Dio capace di proteggerci. In realtà sono imbroglioni. Non è che sono coraggiosi, è che sono... non vogliono abbandonare il cappuccino, la brioche, i soldi, i contributi dallo Stato, l'edificio che gli è costato milioni di dollari o centinaia di migliaia di euro, quello che
infatti, infatti ci vuole più coraggio andare via, cominciare da zero in un
logico.
Posto nuovo.
Cioè,
infatti.
Cosa fai con tutto il sale? Voi siete il sale della terra, deve essere sparpagliato. Se metti tutto il sale in un posto, cosa, comincia a litigare, malignare, sparlarsi. La cravatta del pastore non va bene, e la Bibbia non va bene, non va bene più niente. Tutto sto sale lì è un po' troppo salato. Il sale va sparso, uno, e due, deve liquefarsi, sciogliere, cioè in una parola scomparire. Ciascuno di noi deve morire sul suo calvario, sparire. Non crescere in un cancro, un tumore maligno che si chiama denominazione religiosa. Il sale non deve diventare una denominazione, deve diventare il corpo di Cristo, quindi sparso, sparso. Troppe chiese sono diventate come dei tumori maligni, sono lì a malignarsi. Il sale deve spargersi, ogni credente deve fare una chiesa in casa. No, non dovete abitare tutti insieme, no, ma incontratevi ogni giorno, ogni due giorni, ogni tre giorni, meglio ogni giorno. Pecorelle mangiano tutti i giorni. Se tu non inviti la pecorella domani a visitarti, guarderà la televisione. La televisione gli cancella quello che il Signore gli ha dato il giorno prima. Allora Gesù ascolta che Giovanni è messo in prigione, già sa che gli taglieranno la testa. Cosa fa lui? Se ne va in Galilea. Da Gerusalemme a Galilea è il posto più lontano che c'è, è attaccato alla Siria. Cammina centinaia di chilometri. Quindi Gesù si spostava dove possibilmente non vi era persecuzione e continuava con la sua missione. Va bene? E allora, ovunque va, però cosa fa Gesù quando c'è persecuzione? Si nasconde, si vergogna. Adesso se parlo di Gesù, mi perseguitano? No, caro. Andava avanti a evangelizzare fino alla morte. Siamo chiamati ad andare avanti fino alla morte.
Amen.
Siamo chiamati a fare lo stesso. Ora, sono molte le scuse che possiamo usare per giustificare il nostro passivismo, ma Dio le accetterà. Ascolterà Dio i nostri motivi? Non posso lasciare tutto, essere un discepolo, perché mio marito non vuole, mia moglie non vuole, mio figlio non vuole, mio padre non vuole, il diavolo non vuole. Ma scusa, siamo qua a compiacere il mondo o Dio? Alla fine della vita trovi, il mondo ci darà la corona, il mondo ci darà la benedizione, il mondo ci inviterà nel suo regno. Alla fine di questa vita saremo davanti al giudizio del mondo.
No.
I libri che si apriranno sono quelli di Apocalisse 20, sì, 20, verso 11 al 15. Apocalisse 20, 11 al 15, si apriranno i libri per quelli che non sono cristiani. E i cristiani invece, il libro dei cristiani si aprirà dove? Secondo Corinzi
10
13
no.
5-10
5-10 sì.
Sì, 5-10
sì.
Pardon. Secondo Corinzi 5-10 ce l'hai lì?
Okay.
Dora sempre pronta con la pallotta in canna, colpo in canna Dora.
Secondo Corinzi 5-10 noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.
Allora, di chi sta parlando qui? Dei non cristiani? No, dei cristiani. Che qualcuno c'è l'impressione che i cristiani non saranno giudicati. Siccome Gesù ha detto in Giovanni 5, chi crede non sarà giudicato, si confondano. Mm. Gesù sta parlando lì di un giudizio di condanna, non c'è giudizio di condanna, neanche la Odissea viene condannata.
Condannata all'inferno?
Sì, non viene
condannata all'inferno.
Il fatto della Odissea, cioè i cristiani mezzi morti, non è che vengono condannati, semplicemente perdono la corona. Quindi, secondo Corinzi 5:10 dice tutti compariamo davanti al tribunale di Cristo. Allora, Cosa vediamo in Primo Re capitolo 19? C'è Elia in una caverna. Ok? C'è. Cosa fa Elia in una caverna? Infatti Dio gli ha chiesto 2 o 3 volte, cosa fai qua? E hanno ammazzato tutti i profeti, eccetera. E Dio non molto convinto della sua scusa fa, Elia, ho capito, hanno ammazzato i profeti. A parte che ci sono 7.000 che mi sono riservato, che non hanno abbassato i ginocchi davanti alle statue religiose, davanti alla religione della domenica mattina, d'accordo, davanti alle religioni pagane. Ma cosa fai qui tu? Tu Elia che chiami il fuoco del cielo, cosa fai qua? E lui ripete la stessa filastrocca, e lo stesso rosario, e hanno perseguito i profeti, c'è Jezebel che vuole farmi... sbarbarmi il collo, tagliarmi la testa, e Dio lo guarda, come dire, ma sai che tu puoi schioccare le dita e chiamare fuoco del cielo se non ci credi? Guarda il secondo re capitolo 1, fuoco del cielo 2 volte, 102 soldati morti. E lui cosa fa? È lì che si nasconde, ha paura e scappa davanti a una donna idolatra, Jezebel, la principessa, la figlia del re di Sidone, dove c'è adesso il Libano, adoratrici di Baal. Va bene, e Dio cosa fa? Dice, vabbè, se tu hai paura di una donna e non credi che io posso alzare il ditino e chiamare fuoco del cielo, quando Jehu, il re di Israele che Eliseo unse e si incontrò con Jezebel si affaccia alla finestra. Dice, ecco Jehu che tu hai ucciso il tuo padrone. Infatti lui ha appena ucciso Ahab. E allora cosa fa? Si affaccia alla finestra, Jezebel, e si affacciano anche degli eunuchi, servi di Jezebel. E Jehu gli dice ai servi, buttatelo giù dalla finestra. Questi la prendono e la buttano giù dalla finestra. Jezebel, i cani la mangiano e rimangono solamente 4 ossa. Le mani sono, ma i cani gli hanno mangiato tutto. A Jezebel, Jehu che non era un profeta, Elia che aveva miliardo di volte più potere di Jehu, come in italiano, va bene, e uccide Jezebel. Elia scappa davanti a una donna malvagia con l'idolo di Baal nella tasca, e Dio non è stato molto contento. Dice, cosa gli dice? Dice, vai e ungi un altro profeta in tuo luogo, che si chiamava
Eliseo.
E allora cosa fa Dio? Gli dice, ok, vai, ungi Eliseo come profeta al tuo posto. E allora cosa fa? Eliseo lo segue, lo vediamo questo Primo Re, capitolo 18, 19, lì, lo unge. E allora Elia c'è un altro incarico, qual è? Quello di addestrare Eliseo a prendere il suo posto. E qui entriamo nel capitolo seguente, nel libro seguente, Secondo Re. E lì Eliseo impara tutto. Quando Eliseo è pronto, ecco che Dio prende Elia, carro di fuoco, e allora prende l'ascensore per il cielo, un carro di fuoco, Elia dispacciato, inviato in cielo. Eliseo continua a fare lavoro che Elia non riuscì a fare, ma neanche Elia non obbedì Dio neanche di ungere Jehu, re di Israele. Aveva paura di andare da Jehu era il generale, capo dell'esercito ebraico. E poi Eliseo invece fa questo. Poi andiamo avanti, la storia di che dobbiamo, che tipo di chiesa dobbiamo essere. Un altro esempio lo vediamo nel primo libro di Samuele, nel re Saulo e Davide. Cosa fa Saul? Perseguita per anni incessantemente Davide, e cosa fa Davide? Passa alla clandestinità.
Per anni e anni
Davide, che viene perseguitato da re Saul, questo re malvagio, terribile, un omicida, una vergogna per Dio, perde l'unzione, primo Samuele capitolo 13 e 15, perde l'unzione per disobbedienza. Va bene, allora Dio dice, ok, ungiamo Davide al suo posto. E allora Saul, gelosissimo che tutte le donne... ballavano e danzavano quando Davide arrivava, e cosa cantavano le donne? Le ancelle dicevano, Saul ha vinto il suo migliaio e Davide ha vinto i suoi 10.000. Saul, gelosissimo, dice, adesso questo mi ruba il regno, uccidiamo. E cercate di ucciderlo diverse volte, Fino a che si è suicidato re Saul, cercavo di uccidere Davide, pazzo dalla gelosia. Quante chiese oggi sono gelose? Se tu vedi un profeta, un messaggero di Dio che evangelizza, che dà il messaggio, raggiunge la gente, e loro ci sono queste chiese gelose che invece andare a darsi da tirare sulle maniche, andare a evangelizzare, combattono i piccoli Davide. Allora Davide cosa fa? Passa alla clandestinità, come i cristiani nelle catacombe che verranno dopo. E allora Davide continua a combattere per difendere Israele, e difende Israele dalla sua clandestinità, dalle sue catacombe, virgolette, difende Israele di nascosto. E mentre da una parte difende Israele, Saul lo perseguita. Vedete 1 Samuele capitolo 21-22. Davide va a salvare una città e Saul, invece di benedirlo, va in quella città e cerca di ucciderlo. E lui scappa di nuovo, clandestino. E questo continua per tutto il primo libro di Samuele, finché alla fine, dopo che Saul, re di Israele, va a consultare una strega, che ormai Dio non gli parla più, alla fine va a combattere fuori dallo spirito e tutto, e si suicida, Saul. E allora cosa ha fatto Davide tutto il suo tempo? Si nascondeva. È andato anche dai re dei Filistei a nascondersi, facendo finta di essere dalla parte dei Filistei. Davide ha mentito a uno dei re dei Filistei, dicendo che andava lì a difendere la Filistea contro Israele. Ha fatto finta. Quindi a volte devi usare un sacco di astuzia. Non è che puoi dire sempre la verità al diavolo, non puoi dire sempre la verità all'anticristo. Viene il marchio della bestia, non puoi dire la verità al diavolo, anticristo, marchio della bestia. Devi usare astuzia. Amen. Davide è andato dal re di Filistea e dire: io sono qui per difendere la Filistia contro Israele. Quelli gli hanno creduto, e così per proteggersi da Saul. Quindi quando hai un motivo puoi farlo. Allora, in che modo ha progredito la prima chiesa? Perché operava underground. Quindi Davide underground, proteggersi da Saul.
Quindi vediamo che in tutta la Bibbia gli uomini di Dio si sono nascosti per proteggersi dalle cose sbagliate, dai re o la regina Jezebel. Quindi è una cosa molto comune che Dio accetta, ed è dentro la sua volontà di nasconderti per poter lavorare meglio per il Signore, non per salvare la tua vita, per fare niente, ma per poter operare meglio per il Signore. Quindi non fare compromessi con il mondo, così come Elia non ha fatto compromessi con Ahab e Jezebel, e neanche Davide non ha fatto compromessi con Saul, ma ha continuato a seguire Dio anche di nascosto, però lo ha fatto senza compromessi. Quindi è un esempio molto interessante, perché fino adesso abbiamo sempre studiato la storia della prima chiesa, che sì, ha operato clandestinamente, ma vediamo che ci sono tanti altri esempi nella Bibbia. Non solo Gesù si nascondeva, ma tutti gli uomini di Dio hanno dovuto farlo.
Cioè la prima chiesa continuò a operare clandestinamente fino al punto che hanno cominciato a riunirsi nella catacomba. L'abbiamo messo sulla radio, foto, guardate,
sì.
Date un'occhiata.
Sì.
Solamente a Roma vi sono circa 1000 chilometri quasi di tunnel, ma sono tanti, eh? È come dire, sì, autostrada da Roma fino a Torino, da Roma a Palermo sono circa 1000 chilometri. Un tunnel a quei tempi, senza macchine, 1000 chilometri di tunnel, ci hanno messo 300 anni di lavoro. Dove, come passatempi, invece di guardare le televisioni cretine, facevano tunnel sotterranei. Guardate le foto, c'è anche la statua di Santa Cecilia che io ho visto, che sono andato una volta nelle catacombe, ho visto questa statua. È una Cecilia, una nobile romana che gli hanno tagliato la testa, perché è giovanissima, 20-22 anni era, e non ha voluto rinnegare Gesù, gli hanno tagliato la testa. E qui era talmente la testimonianza così bella che hanno fatto anche la statua. Se tu guardi la statua si vede che la testa è tagliata. Allora, potete vedere queste foto sulla pagina della radio. E le catacombe erano anche luoghi dove i cristiani iniziarono anche a seppellire i loro morti, e va bene, e anche luoghi dove si riunivano di nascosto quando era necessario, specialmente i ricercati dovevano nascondersi lì. Ma E appunto perché seppellivano i cadaveri dei cristiani martirizzati nel Colosseo, eccetera. E fu proprio per la paura degli spiriti dei morti che i soldati romani non li andavano a cercare nelle catacombe. Avevano pure degli spiriti. Dicevano i romani che erano posti stregati. In effetti, sicuramente c'era uno spirito, credo che era lo Spirito Santo, che spaventava i romani e proteggeva i cristiani. È per questo che le catacombe erano così di successo. Non andavano a cercare lì, accettavano il fatto che lì si potevano nascondere. Quindi vedi la protezione di Dio? Sì. Lo stesso avverrà in questo tempo dalla fine. Lo Spirito Santo terrà i demoni e i nemici e i romani, che allora saranno le forze dell'Anticristo, alla distanza dovuta. Mentre noi ce ne staremo al sicuro laddove Dio ci guiderà, ma dovremo però essere, per avere questa protezione, dovremo essere però essere fedeli, sempre cercare la sua guida e non addormentarsi su liturgie religiose, d'accordo? Attenzione, la religione è un cancro. È un cancro, che è un cancro malefico, che ti fa credere che sei nella volontà di Dio quando non lo sei. È un po' come il farisaismo ai tempi di Gesù, ingannava la gente facendogli credere che stava seguendo la legge di Mosè, la Torah, i comandamenti, e tutto il farisaismo del tempo. C'è un nuovo farisaismo, le religioni morte, cosiddette cristiane di oggi. Però il farisaismo di ieri, le loro sinagoghe erano piene di pecorelle. Oggi quelle chiese farisaiche, che sono la maggioranza, sono piene di pecorelle sincere e dolci pecorelle che dobbiamo raggiungere. D'accordo? Quindi fratelli, preparate dei CD, DVD della radio, dei messaggi che Dio ci dà alla nostra chiesa, sì. Distribuiteli, e le pecore giudicheranno se vengono dal Signore oppure no. Va bene? Ora, se ascolteremo lo Spirito Santo, Dio ci guiderà e ci indicherà la strada in questo tempo della fine. Quali saranno le nuove catacombe? Non saranno tunnel sotterranee, saranno catacombe spirituali. Saranno alla luce davanti a tutti, però il diavolo non potrà avvicinarsi perché ci sono gli angeli di Dio a proteggerci. Mentre nel mondo imperversa la persecuzione di Satana, l'anticristo incarnato, il falso profeta che con l'acqua santa che benedice tutti, e mentre il mondo sarà ingannato da una parte dall'anticristo, un politico dall'intelligenza geniale, una genialità satanica, dall'altra parte il falso profeta religioso che riunirà il mondo religioso, l'anticristo riunisce il mondo politico. Noi cosa faremo? Non avremo la protezione che darebbe il riconoscimento ufficiale religioso, non l'avremo, e non essendo riconosciuti ci tacceranno, metteranno su di noi l'etichetta di terroristi, e allora ci saranno le leggi, cambieranno, le leggi saranno cambiate, sarà introdotta la pena di morte. Infatti ne parlano in America, ne parlano in Francia, ne parlano in Europa, vogliono mettere la pena di morte, e tu sono d'accordo con i terroristi, tu vai lì, ti fai esplodere oppure tira una bomba, se ti prendiamo ti fuciliamo. E tutti sono contenti, sono d'accordo anch'io. Però cosa succede? Fatta la legge, trovata l'inganno. Poi il diavolo la userà per accusare falsamente i cristiani che sono terroristi. Cioè basta, come fanno i poliziotti corrotti? Mettono un po' di droga in macchina e tu sei un spacciatore. Ti perquisiscono la casa, ti mettono un po' di cocaina e ti arrestano. Vai a dimostrare che quel poliziotto... come faceva la Gestapo di Hitler, come faceva il KGB sovietico. Le prove, se non c'erano, le costruivano, le inventavano.
Sì, sì, sì.
Vabbè, così l'anticristo, come?
Ci sono anche nei giorni di oggi tante storie di islamici che accusano cristiani di aver bruciato un Corano, che poi i cristiani dicono non è vero,
di aver insultato Maometto.
Cose che i cristiani dicono non è vero, non abbiamo mai insultato, e così i cristiani soffrono.
Sì, certo.
Una vendetta che loro non hanno provocato.
Sì, è così. È così. Quindi ci sarà la pena di morte, e così, come si dice in Apocalisse 20, verso 4, dice i martiri che sono stati decapitati. La pena di morte, apparentemente, in base alla profezia di Apocalisse 20, verso 4, sarà fatta tramite la decapitazione. È scritto Apocalisse 20, verso 4, che i martiri saranno decapitati. E questa è una benedizione, perché... Morire per decapitazione è la maniera più facile di morire, meglio ancora che la sedia elettrica, l'impiccagione che rimane appeso diversi minuti. A volte non vogliono morire perché uno c'ha il collo duro e non muore, allora lo devono sparargli. Invece la decapitazione non senti niente, zero, un attimo sei in cielo. Quindi gloria a Dio nella sua misericordia, Signore. Però ci saranno cristiani torturati, perseguitati, imprigionati, va bene? Va bene, allora andiamo a Giovanni 16, c'è un po' di scrittura qui. Giovanni 16, 13, Isaia 30, 21. Chi ce l'ha?
Giovanni 16, 13. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire.
Amen.
Giovanni Isaia, 16, 13.
Sì, poi Isaia 42, 16.
Isaia 30, 21, primo?
Sì, sì, l'ho già dato quello, no?
Isaia 30, 21. Quando andrete a destra e quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via, camminate per essa. Amen.
Sì.
Isaia 42, 16. Mm-hmm. Farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li guiderò per sentieri che non conoscono. Cambierò davanti a loro le tenebre in luce, renderò pianeggianti i luoghi impervi. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò.
Quindi stiamo parlando qui, ripeto il punto. Il punto è: se ascolteremo lo Spirito Santo di Dio, Lui ci guiderà e ci indicherà la strada nel tempo della fine che viene. Però per far questo dovremmo sviluppare adesso, così come musicista deve imparare a accordare la chitarra, e ci vogliono settimane per imparare questo, anche mesi. Io conosco musicisti e chitarristi che dopo tanti mesi ancora non sanno accordare la chitarra. Ci vuole molto studio per capire con l'orecchio accordare le corde della chitarra. Ci vuole molto studio. Così bisogna imparare a discernere la voce di Dio. Quando un amico ti parla, e invece il diavolo. Quando un nemico parla e Dio ti sta mostrando una cosa attraverso un nemico, devi capire le situazioni. A volte sì, è il diavolo sì. che ti ostacola, sì. A volte è Dio che ti sta frenando, a volte è il diavolo che ti apre una porta, a volte è Dio che ti apre una porta. Mm-hmm. E devi dire: questa porta è aperta, ma è di Dio o del diavolo? Che in 2 Corinzi 11 dice che il diavolo viene come un angelo.
Di luce.
Viene, si presenta come un angelo del cielo,
sì.
Lucifero, il Satana vuol dire il portatore di luce, e i demoni hanno questo potere che possono camuffarsi, però se preghi il Signore te li mostra. C'è gente che va a Međugorje e vede che la Madonna appare, altri vanno a Međugorje e hanno visto Satana. E dipende che tutto dipende dal proiettore spirituale nel nostro cuore. Se il nostro cuore è in contatto con Gesù, vedremo la verità. Se invece il nostro cuore è in contatto con la religione, vedremo solo la religione. Allora, Atti 8, 29 e anche capitolo 11, 28.
Atti 8, 29. Lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro.
Quindi sempre lo Spirito. Lo Spirito ti parla, lo Spirito ti dice, va bene? E Giovanni 16, 13, lo Spirito Santo ti guiderà in tutta la verità, ti mostrerà cose a venire. Isaia 30, 21, quando andrete a destra e a sinistra sentirete una voce che dirà: questa è la via, cammina per essa. Tempo della fine lo Spirito Santo ti guida, ti parla, ti dice cosa fare. Isaia 42, 16, farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li guiderò per sentieri che non conoscono. Cambierò davanti a loro le tenebre in luce, cioè tu vedi tenebre e diventano luce, perché è la volontà di Dio. Un altro invece vede tenebre e invece sono le tenebre del diavolo, va diritto e si perde. Devi capire se quelle tenebre diventeranno luce o rimarranno tenebre. Te lo può dire solamente Dio. Tu vedi questa donna bellissima, cristianissima, e te la sposi e invece è una strega cristiana, ce ne sono parecchie, una donna e un uomo. Va bene? Atti 8, 29 abbiamo letto, lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro.
Grazie Gesù.
Va bene?
Alleluia.
Ok. Atti 11, 28, di nuovo lo Spirito che guida.
Atti 11, 28, e uno di loro, di nome Agabo, alzandosi, predisse mediante lo Spirito che ci sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra. La si ebbe infatti durante l'impero di Claudio.
La si ebbe infatti durante l'impero di Claudio, imperatore romano. Quindi, come vediamo, la prima chiesa e anche il popolo ebraico, quello nello spirito giusto, cioè erano sempre guidati da un profeta. Nel Nuovo Testamento invece non c'è più un profeta, non c'è più un Elia, un Eliseo, non c'è più un Ezechiele. Perché?
Perché c'è lo Spirito Santo che parla ad ogni figlio di Dio, a ogni credente.
Esatto, esatto. Perché adesso il vero profeta è lo Spirito Santo. Infatti io dico, in ogni chiesa c'è il profeta e lo Spirito Santo che parla adesso di me, adesso di te.
Sì.
Infatti oggi ci sono, io vedo cristiani, predicatori in internet che si atteggiano a profeti del Vecchio Testamento, imitano lo stile del Vecchio Testamento. Non c'è più nel Nuovo Testamento questo. Nel Nuovo Testamento lo Spirito Santo profetizza attraverso fratelli, sorelle, piccolini, umili, che non si danno troppe arie, va bene, ed è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha bisogno, nel Nuovo Testamento ha bisogno di umiltà. Non c'è più un Elia, un Mosè, un Geremia, no, no. C'era un Geremia in tutto Israele, un Ezechiele in tutto Israele, un Elia in tutto Israele. Eliseo non poteva iniziare la sua carriera se Elia non se ne andava in cielo. Uno, in tutto il mondo, un profeta. No, oggi no. Oggi in ogni chiesa c'è, ogni chiesa vera, ce ne sono milioni di chiese vere, milioni ce ne sono. Solo che se magari la maggioranza addormentate ancora, svegliamo, che si sveglino. Però in ogni chiesa vera c'è sempre il profeta, c'è sempre che è lo Spirito Santo. Vabbè, però pastori gelosi non li fanno profetizzare, se no prendono il mio posto, i miei soldi, il mio diploma, la mia carriera. Invece no, fratello, non deve essere così. Lasciate profetizzare, dice in 1 Corinzi, cos'è? 11 dice, Primo Corinzi 14 dice: non proibite di parlare in lingue, lasciate profetizzare i fratelli. Amen. Non bisogna essere gelosi. Cioè, pastori, non dobbiamo essere gelosi. Dobbiamo essere. Io sono così contento che i miei figli sono più in gamba di me, più intelligenti di me, più bravi di me. In tante aree lo sono. Un pastore vero è il papà della Chiesa, non il papa, il papà. Il Papa non è Papa perché non ha evangelizzato la gente che lui si erge a guida. Il vero Papa si chiama Papà. Papà spirituale è gente che lui ha evangelizzato, gente che lui ha aiutato, gente che accudisce, gente che sorregge, che conforta, che guida. Quello è il vero Papà della Chiesa.
Sì, sì.
E lui non deve dire chiamatemi Papà. No, io non ho mai detto a nessuno di chiamarmi Papà, vero? No.
No.
Eppure
no.
Mi chiamano Papà.
No, è così.
Vabbè, fratelli mi scrivono, tu sei il profeta, tu sei l'apostolo, però io non gliel'ho mai detto di chiamarmi così. Però sì, vedono lo spirito e secondo loro io sono l'apostolo, sono il pastore, capito?
Infatti Paolo chiamava Timoteo mio figlio e ha detto: avete molti insegnanti ma solo un padre in Cristo.
Sì.
Io vi ho generati,
sì,
in Cristo.
Il papa è un titolo falso, perché lui non è papà di nessuno. Lui può essere papà spirituale di qualcuno che è convertito, non
sì.
Me ne risulta ancora uno.
Sì.
Questo qui non so neanche se è salvato, questo qua non so neanche se è cristiano. C'è solo il borotacco, il cristianesimo, una croce attaccata al collo e un pesciolino attaccato dietro la macchina magari. Ma papa è un nome falso, ma papà, che è papa è un'imitazione di papà. Papa è un'imitazione di papà, il vero titolo sarebbe papà.
Sì.
Ma gli unici papà spirituali sono quelli come Paolo, che diceva: potete avere 10.000 insegnanti ma non avete padre, io vi ho generato in Cristo.
Sì.
Lui si può chiamare padre spirituale, lui è mio padre spirituale perché mi ha guidato a Cristo. Lo chiamo papà spirituale, papà con la P piccolina, non papa con la P grande in San Pietro, no, perché il papà con la P grande ce n'è solo uno. Leggelo Matteo 23 8 al 10.
Matteo 23, 8 a 10. Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli.
Rabbì è terminologia ebraica, vuol dire insegnante.
Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli.
Quindi cosa sta dicendo qui? Allora perché Paolo dice io sono vostro padre? Perché diciamo è una cosa spirituale, ma non è un titolo. Paolo come titolo non ha mai avuto padre, mai. Va bene? Mai. Infatti io non mi presento mai da nessuna parte, sono padre Giuseppe, mai. Perché io posso essere papà con la P piccolina di uno che ho evangelizzato, ma non ci tengo però a sbandierare quello come un titolo attaccato alla parete, padre bla bla Giuseppe. No, no, no. Deve essere gli altri a vedermi che sono loro papà spirituale, se lo vedo. Se non lo vedono, rimango fratello Giuseppe. Vai avanti. Hai finito?
Sì.
Ah, ok. Era così bello.
Ok, 9.
Peccato che si ferma. Hai letto 9?
Sì, ho letto 9.
10?
Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo.
Allora, non hai finito il 10. Ui, attenzione, Allora, capito, non guida né padri, né rabbi, insegnanti, d'accordo? È tutto solo Gesù, Cristo, Dio. Sì, fatti chiamare padre spirituale se l'hai evangelizzato, se no state zitto, non sei nessuno, non sei niente, tu non sei padre, no, se non l'hai evangelizzato. Se l'hai evangelizzato, sempre ricordargli, vabbè, poi chiamami padre se vuoi, ricorda della piccolina, perché la più grande c'è un altro. Allora,
mi ricordo nel mio caso, io per anni neanche ho pensato di chiamarti a te Giuseppe padre spirituale, anche se sì, tu mi hai aiutato ad arrivare a Gesù, alla salvezza, però non ho pensato mai di chiamarti padre spirituale, perché neanche io volevo fare un culto di personalità. Tu mai mi hai parlato di queste cose, mai hai chiesto di essere chiamato padre, niente. Però dopo alcuni anni che ti ho conosciuto, eravamo in Italia in un campeggio e stavamo evangelizzando dappertutto, tutto il campeggio sapeva chi siamo, e alla sera organizzavamo incontri nel campeggio, da una tenda all'altra, e c'erano grandi riunioni, era bellissimo.
Dalle Marche, no?
Questo era in Puglia.
In Puglia.
Questo in Puglia. E ogni sera c'erano questi incontri e tu insegnavi. E mi ricordo che le persone lì nel campeggio hanno cominciato a parlarmi, ma tuo padre quando viene? Ma tuo papà cosa sta facendo? E così via per giorni e giorni. E così il Signore mi ha parlato e ho sentito nel mio cuore, ma questa è veramente la formula corretta, la presentazione corretta, visto che stavamo evangelizzando insieme, di considerarti un padre spirituale, perché lo sei, lo già sei, perché non riconoscerlo anche ad altri che comunque stanno vedendo che sei mio padre spirituale. Quindi non devo avere paura di chiamarti padre, perché è un culto di personalità. Gli altri lo vedono, vedono i tuoi frutti, vedono che siamo come una famiglia, che lavoriamo insieme, quindi non avere paura. Questo mio padre spirituale, lui mi ha generato in Cristo, gloria a Dio.
Sì, lo spirito guida.
Amen.
Lo spirito Amen. Guida che, sai, quando se devi portarti un'etichetta attaccata alla camicia, anziano, bla bla, eccetera.
Sì, sì, sì.
Cioè, è un po' come oggi mettono il pesciolino sulle macchine. Perché? Perché se togli il pesciolino nessuno sa che quello è un cristiano.
È vero, sì.
Non evangelizzano, non predicano, non fanno niente. Se togli il pesciolino, quello è l'ultimo fumo niente arrosto di cristianesimo che molta gente ha. Sto pesciolino che comprano a un paio di a 50 centesimi e l'attaccano lì. Perché se no, se tu al Papa gli togli la croce, chi lo sa se questo è cristiano? Ma che predichi diranno, sì, ah, capito, sì, quello sì, è il capo dei socialisti, deve essere il segretario del Partito Democratico, dei PD comunisti. Ah, ho capito, deve essere il capo degli omosessuali, deve essere l'amico dei transessuali, perché dalla maniera che parla. Sì, ogni tanto però predica benissimo, sono cose che gli dicono qualche prete un pochettino più in gamba di lui, gli dice, papà, qua devi parlare di questo. E ogni tanto fa finta di parlare di Gesù e dice cose eccezionali, cose che meglio di come dico io.
Mm-hmm.
Beh, quello è tutto fumo e niente arrosto, perché tu devi ascoltarlo quando parla a ruota libera sugli aerei, ai giornalisti, le sparate che questo qui viene fuori, che la Bibbia è uguale al Corano, che tu che cretinate così. Ultimamente ha detto che se togliamo Gesù dal presepe è sbagliato assolutamente. Ma è logico, gliel'hanno detto qualcuno un po' più qualcuno che è cristiano sul serio, gliel'avrà detto, che queste cose lui non le sa queste cose. Allora, è sufficiente o devo andare avanti?
Sì, è sufficiente,
perché non so quanto tempo abbiamo oggi.
Sai, i fratelli hanno scritto mentre tu andavi al bagno che qualcuno ha scritto muoio da ridere e devo andare anch'io al bagno, però sto aspettando una canzone per andare.
Gliela mettiamo una canzone, poveracci. Angie, devi avere misericordia, metti qualche canto ogni tanto.
Infatti, hanno detto, Angela, pensaci quando trasmetti, perché anche noi siamo normali.
Hai capito? Questo è uno dei motivi di mettere dei canti. Così. Allora mettiamo un canto così.
Va bene.
Perché guarda che anche Auschwitz davano.
Diritto al bagno.
No, è vero, Auschwitz gli danno permesso di andare al bagno. Tu sei peggio di Auschwitz.
Grazie. Fino adesso ero a livello dell'Auschwitz, adesso sono peggio.
Diciamo che stiamo in un certo senso scherzando.
Ah, ok, ok. È meglio menzionare
in
anche
un
questo.
In certo senso.
Ok, grazie. Allora vi metto la canzone e poi andiamo a una bella testimonianza da parte di Monica, che ci racconta come per 19 volte ha pregato contro le tempeste e il maltempo ed ogni volta ha funzionato.
Caspita.
Abbiamo qualcosa da imparare qui.
C'è qualche canto sulle tempeste?
Ho un canto che dice Dio ci sta chiamando alla guerra. Va bene, okay. Anche questa?
Sì.
Ok.
Io direi.
Andiamo.
Allora ragazzi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tutti scappano a bagno, pronti? 1, 2, 3, vai!
La grandezza del Signore. Hallelujah.